Federico Rampini, benvenuto nel posto delle parole.
Grazie.
Ed eccoci qua, insieme con Federico Rampini, per raccontare il suo nuovo saggio pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu, Il lungo inverno, false apocalissi, vere crisi, ma non ci salverà lo Stato, e questa è una frase importante. L'immagine di copertina, Federico Rampini, già ben illustra questo lungo inverno nella geografia che ci pone di fronte a noi. Che cosa ci dice questa immagine?
Beh, l'immagine è un grande atlante, un atlante colorato di un blu ghiacciato, per dare l'idea del grande freddo, perché uno dei temi naturalmente è la crisi energetica, una crisi energetica che al momento gli italiani si illudono di avere un po' attenuato, se non proprio superato, perché i prezzi sono un po' ridiscesi, ma purtroppo è davvero un'illusione. All'inizio del 2023 saremo di nuovo alle prese con il problema di riempire le scorte di gas per l'inverno successivo. In questo senso il lungo inverno ne include due, quello del 2022-23 e quello del 2023-24. Il tema energetico è importante, però io cerco di distinguere anche qui tra vere crisi e false apocalissi. Non bisogna farsi fuorviare dai discorsi apocalittici che riempiono i nostri media. La fine del mondo non è dietro l'angolo. Abbiamo compiuto degli errori gravi nelle politiche energetiche del passato e dobbiamo rimediarli in fretta, stando attenti al rischio di ripeterli, perché noi in questo momento preciso stiamo avviandoci a superare molto faticosamente e dolorosamente una dipendenza eccessiva dalla Russia per il gas, ma stiamo scivolando verso una dipendenza eccessiva dalla Cina per i pannelli solari o le batterie delle auto elettriche. Questo è un tema enorme del nostro futuro.
È un tema enorme del nostro futuro, perché pare che non ci sia possibilità, o da una parte o dall'altra, la famosa coperta è troppo corta per sviluppare delle alternative, ma le alternative ovviamente ci sono. Ricordo i nostri ascoltatori che Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, è in collegamento con il posto delle parole da New York. Che giornata è oggi a New York, Rampini?
Fredda, molto, ormai qui l'inverno arriva sempre in anticipo rispetto all'Europa, però c'è un bel cielo azzurro e soprattutto il tripudio, il trionfo di colori autunnali a Central Park, che noi chiamiamo il foliage, è una tavolozza di colori veramente entusiasmante.
E ritorniamo a cercare un entusiasmo che sembra non esserci, ma comunque cerchiamo di inserirlo. Lei apre il suo saggio con questa domanda: il lungo inverno in cui ci addentriamo darà il segno a un'intera epoca della nostra storia? Ora, questa frase è una frase fondante, perché anzitutto il lungo inverno, come lei diceva poco fa, non è propriamente semplicemente un solo inverno, e qui lei dice un'epoca della nostra storia, e l'epoca non consta di un anno o due. Qui il lungo inverno probabilmente nella prospettiva temporale sarà qualche cosa che ci aspetta per molto.
Sì, perché ho parlato prima del tema energetico, che è importante, ma non è il solo. Noi stiamo anche vivendo altre due crisi che si sovrappongono. Una è una crisi della globalizzazione, e quindi tutta l'organizzazione dell'economia mondiale, che è costretta a entrare in una fase di ripensamento e di cambiamento. E ci accorgiamo, noi occidentali, che siamo diventati troppo dipendenti, vulnerabili, non solo nell'energia, in tantissimi altri settori. Stiamo cercando di capire se sia possibile riportare a casa nostra certe produzioni, soprattutto se hanno un valore strategico. Quindi c'è questo tema della la globalizzazione è entrata in una fase nuova. E poi c'è tutto l'inverno geopolitico, perché anche quello è un lungo inverno, cioè dalla guerra, dall'aggressione russa in Ucraina, fino alla seconda guerra fredda, quella tra Stati Uniti e Cina, anche questa è una nuova era storica, quella in cui stiamo vivendo.
Eh sì, che non ha nulla di paragonabile alla guerra fredda di un tempo, perché qui le cause, i motivi e la realtà è completamente diversa.
Sì, è diversa e non c'era nessun tipo di dipendenza verso l'Unione Sovietica nella prima guerra fredda. Eravamo due blocchi separati, l'Occidente e l'Oriente, mentre oggi siamo enormemente dipendenti dalla Cina e riuscire a renderci un po' più autonomi è complicato. Forse lo è perfino di più per gli europei in questo momento che non per gli americani, che hanno qualche risorsa maggiore, ad esempio l'autosufficienza energetica. Quindi è vero che non si possono fare i paragoni con la prima guerra fredda, invece un paragone storico io lo faccio, è quello con la crisi energetica degli anni 70, in particolare 1973, perché lì qualcosa da imparare ce l'abbiamo da questo episodio del passato.
Ed è qualcosa di importante, perché proprio dal momento della crisi, se vogliamo anche andare nell'humus della parola crisi, è lì che nascono delle idee, ed è proprio quella famosa crisi, le Domenica Piedi, a quel tempo nel 1973 erano chiamate così, ed era un periodo di forte crisi, e da quella crisi noi abbiamo saputo uscire. In che modo?
Ma dunque, intanto io c'ero, lo dico perché
c'eravamo,
che invece molti, no, io c'ero, nel senso che immagino che molti nostri ascoltatori in questo momento siano un po' più giovani e magari siano anche nati dopo il 1973. Io invece all'epoca tornavo a vivere in Italia, o venivo per la prima volta quasi a vivere in Italia, e iniziavo gli studi universitari, quindi me le ricordo le Domeniche a Piedi. Ho messo insieme un po' di aneddoti di quello che fu l'austerity energetica del 1973-74, e eravamo già allora un po' afflitti dal vezzo italiano del piagnisteo, eh? Se uno si va a rileggere certe cronache di allora, anche allora qualcuno diceva che era l'apocalisse, che era cominciata la fine del mondo. E invece, per questo è importante riflettere sugli episodi del passato, quella crisi è l'origine di grandi innovazioni, cioè oggi non ci sarebbero né l'auto elettrica né l'energia solare se non ci fosse stato quello shock. È proprio in quello shock che hanno, diciamo, impulso certi flussi di innovazione tecnologica su cui oggi possiamo fondare un'economia più sostenibile. E questa è una lezione importante da meditare per il nostro futuro, perché l'economia di mercato, quando funziona bene, funziona proprio così: assorbe gli shock come delle lezioni che devono servire a imboccare strade nuove.
Eh sì, a trovare strade nuove, a ricordarci che comunque bisogna uscire dall'idea dell'essere dentro l'apocalisse. E qui il tema dell'energia in questo libro, Il lungo inverno, è un tema importante. E a proposito di energie rinnovabili, noi dipendiamo ancora da energie fossili. E le energie fossili, lei scrive, Federico Rampini, che hanno bisogno ancora di affiancare quelle rinnovabili. E quindi la penuria l'abbiamo fabbricata con le nostre scelte. Quindi è stato un male che abbiamo costruito noi stessi con i nostri leggi, regolamenti. Ricordiamo tutti il referendum contro l'atomica, tanto contro il nucleare, voglio dire, anni fa. E quello è stato un piccolo esempio di come non si traguarda il futuro.
Sì, è uno degli errori. Altri paesi del resto su quell'errore stanno facendo marcia indietro, mi riferisco proprio al nucleare. I giapponesi, che pure hanno subito un incidente serio, non apocalittico, ma un incidente serio, quello della centrale di Fukushima, con per la verità pochissime vittime, perché bisogna sempre ricordare che il nucleare è accompagnato da una specie di mitologia sulla sua pericolosità. Poi quando si guardano i numeri si scopre che gli incidenti nucleari non sono mai stati così gravi come si crede. Per esempio quello famosissimo della centrale di Three Mile Island negli Stati Uniti non fece proprio vittime, anche se c'è stato costruito sopra proprio un incubo collettivo, nell'immaginario collettivo degli americani. Comunque i giapponesi oggi stanno rivalutando e rilanciando il nucleare, quindi hanno cancellato il trauma di Fukushima e hanno capito che il nucleare è indispensabile. Di errori ne abbiamo fatti anche molti altri, insomma, cedendo alle sirene di un ambientalismo adolescenziale e apocalittico, abbiamo fatto finta che si potesse passare in poco tempo al tutto rinnovabile, che poi per noi vuol dire tutto solare ed eolico, visto che idroelettrico non ne vogliamo costruire più e il nucleare l'abbiamo escluso. Ed è impossibile, le centrali nucleari e solari con le tecnologie attuali non funzionano 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, quindi per molto tempo, probabilmente per decenni al plurale, dovremo ancora usare il gas, come minimo, speriamo non il carbone. Questi sono errori che vanno rivisti con serietà, con sobrietà e con pragmatismo.
E soprattutto non con la polarizzazione delle posizioni. Lei infatti scrive che l'antinucleare è una religione, non una scienza, e quindi bisogna in ogni modo trovare il giusto compromesso. A proposito, per esempio, del nucleare, della famosa fusione nucleare, si sta studiando da anni, lei scrive sulla fusione nucleare cosiddetta pulita, no? Ed è un sogno che la scienza insegue, e perché non credere quindi a questo sogno che arriva dalla scienza, non arriva da una diceria?
Ma perché siamo tutti scientifici a giorni alterni, anche quelli che hanno criticato giustamente i negazionisti del cambiamento climatico, i negazionisti della pandemia, i no-vax o anti-vax, no? Coloro che di solito nel campo progressista, nel campo della sinistra, si dicono invece legati alla scienza, rispettosi della scienza, e quindi disprezzano come dei trogloditi i negazionisti, poi sono capaci di altrettanti pregiudizi e di altrettanto fanatismo religioso quando sostengono delle tesi che non hanno alcun fondamento scientifico. L'avversione al nucleare è una di queste, ma io me ne occupo anche molto della faziosità e del fanatismo religioso nel campo alimentare, che noi siamo vissuti per almeno mezzo secolo su profezie apocalittiche che il mondo non poteva sfamare una popolazione crescente. Ed è un falso totale. L'agricoltura con metodi industriali moderni può sfamare 10 miliardi di persone, cioè 2 miliardi in più di quanti noi siamo effettivamente. Se non li sfama tutti, non è perché l'agricoltura non sia capace di farlo, ma è perché ci sono persone che non hanno il reddito sufficiente, che è un altro discorso, un discorso di diseguaglianza e di povertà, non di scarsità di risorse. Lo dico perché la cultura apocalittica non muore mai, è un male che abbiamo dentro di noi e riappare continuamente. Gli stessi che negli anni 70 dicevano le risorse naturali stanno per finire, non c'è da mangiare per tutti, e allora eravamo la metà di oggi come popolazione umana sul pianeta, oggi sono gli stessi che dicono, lanciano altrettanto allarme per lo spopolamento. L'Italia sarà disabitata, se non spalanchiamo le frontiere agli immigrati non ci saranno più abitanti sulla penisola. Si passa da un eccesso all'altro, sempre con la stessa approssimazione e la stessa mancanza di rigore scientifico.
Eh sì, perché poi gli apocalittici, finita una previsione anche contraddetta, ne sfornano subito un'altra. Ma a proposito di forni, Federico Rampini ci porta anche nel discorso della quotidianità proprio più semplice. Parliamo per esempio dei forni del pane a Napoli. Lei racconta dei panificatori di Napoli che sollevano la loro protesta contro le bollette elettriche, e quindi i forni consumano energia e da lì arriva la spinta inflazionistica, mentre c'è una posizione diversa, ovvero manca la farina per fare il pane. Ora, È molto difficile fare informazione, Federico Rampini, lo capisco. E quindi e noi che spesse volte viviamo dell'informazione scrollando semplicemente i titoli e credendo che l'informazione sia solo quella e basta. È veramente molto difficile. Dove sta, per esempio, la questione dei panettieri?
Ecco, provo a fare chiarezza perché è emblematico proprio di quel cattivo modo di fare informazione che purtroppo ci perseguita tutti. Sulla crisi del pane sono state dette delle sciocchezze enormi. Si è detto che per via della guerra in Ucraina sarebbe mancato il grano, sarebbero mancati i cereali, saremmo morti di fame noi o alcuni paesi vicini al nostro. In realtà non si è mai verificata una scarsità di grano a livello mondiale, anzi la produzione di grandi potenze come gli Stati Uniti, il Canada, tutto l'emisfero sud, dove ci sono altre superpotenze agricole, ha continuato a essere sovrabbondante. Nonostante le strozzature che si sono create a causa della guerra nelle esportazioni dalla Russia, dall'Ucraina, sul Mar Nero. Quello che invece ha creato dei fenomeni di iperinflazione, non di scarsità, ma di iperinflazione, sono state delle politiche autarchiche. Per esempio l'India, che è una grandissima esportatrice di grano e farina di grano, altra cosa che non ci saremmo immaginati negli anni 70, quando l'India era minacciata da carestie, è una superpotenza agricola l'India, ha semplicemente deciso che per mantenere i prezzi bassi a casa propria avrebbe smesso di esportare farina di grano. E questo, siccome il mercato globale è fatto di vasi comunicanti, se un grande esportatore decide di non esportare più, altrove i prezzi salgono. E quindi questi sono i meccanismi di base fondamentali dell'economia di mercato che bisogna spiegare, anziché lanciare degli allarmi indistinti, esagitati e catastrofisti, ma anche molto molto confusionari.
E non possiamo toccare in questa conversazione, anche perché è ampiamente raccontato in questo saggio Il Lungo Inverno, la questione russa-ucraina e in particolare il tema delle sanzioni. Qui c'è una visione molto realistica che arriva anche qui dal passato per quello che riguarda le sanzioni, perché Federico Rampini ci porta a capire esattamente il tema delle sanzioni, a chi fanno bene.
Beh, sì, io ho ricostruito in questo libro una storia delle sanzioni, perché le sanzioni multilaterali, come quelle che noi occidentali abbiamo deciso contro la Russia, hanno una storia abbastanza recente che risale alla fine della Prima Guerra Mondiale, e la loro prima applicazione molto importante fu, guarda caso, proprio contro l'Italia, l'Italia di Mussolini, colpevole di aver invaso l'Etiopia, di un'aggressione militare contro l'Etiopia. Non funzionarono neanche quelle, cioè il primo esempio di sanzioni multilaterali crearono dei disagi alla popolazione italiana, ma il regime di Mussolini non cambiò di un centimetro la direzione della sua politica estera, politica coloniale, eccetera. E questa ci sono tante lezioni di questo genere che io elenco nel libro e spiego perché e per come le sanzioni raramente hanno il risultato che si vorrebbe. Nel momento attuale, di fronte alla guerra in Ucraina, noi sappiamo per esempio che la Russia riesce a procurarsi addirittura dei droni sofisticati fabbricati in Iran, altro paese che sarebbe teoricamente di fatto anche soggetto a sanzioni internazionali. Quindi le sanzioni sono quasi sempre un colabrodo.
Possiamo scoprire leggendo il nuovo saggio di Federico Rampini, Lungo Inverno, pubblicato da Mondadori. Però prima di chiudere vorrei toccare un tema che spero di non andare al di fuori del seminato. Recentemente ho avuto modo di leggere il saggio di Aldo Schiavone, che è uno storico molto importante, che ha scritto il saggio L'Occidente, la nascita di una civiltà planetaria. Ora, tutti quanti ci possiamo dire che l'Occidente ha quasi terminato la sua parabola, mentre l'ipotesi di Aldo Schiavone è un racconto veramente inconsueto, l'idea che riusciamo comunque a guardare il mondo che ci aspetta per decifrarne il senso, no? Riuscire a capire questo tempo, ma riusciamo a capirlo solamente se noi non diventiamo apocalittici, come lei ci ben descrive anche in questo libro, Federico Lampini.
Sì, posso aggiungere un riferimento a un mio libro precedente che si intitolava Suicidio occidentale, perché anch'io sono convinto che l'Occidente abbia qualcosa da dare al mondo intero, che abbia una missione universale e trovo davvero emblematico che ci siano in questo momento a Hong Kong dei ragazzi cinesi in carcere per aver manifestato chiedendo dei diritti che sono i diritti della rivoluzione americana e della rivoluzione francese, cioè nati in Occidente. In questa fase l'Occidente ha distrutto la propria autostima, è in preda a una sindrome di autoflagellazione. La cultura dominante in Occidente vede la nostra storia come un romanzo criminale, una successione di orrori. Descrive la storia dell'uomo bianco come l'unica razza, l'unica civiltà capace di opprimere, saccheggiare, sfruttare, capace di razzismo. Questa narrazione, che è molto forte tra di noi, impedisce all'Occidente di esercitare quelle responsabilità e quelle funzioni positive che io invece credo gli appartengono.
Federico Lampini, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, in questi giorni sto leggendo un libro molto attinente al mio Il lungo inverno, perché è il libro di un grande esperto americano di energia e di storia dell'energia. Si chiama Daniel Yergin. Per il momento non è ancora. Daniel Yergin è un personaggio molto autorevole nel campo dell'energia e gli italiani che si occupano di questi temi lo conoscono da anni, ha scritto tanti libri, l'ultimissimo è appena uscito negli Stati Uniti, quindi non è ancora tradotto in Italia, però è un libro veramente importante che rifà la storia delle varie transizioni e rivoluzioni energetiche.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Federico Lampini e buona giornata.
Grazie e buona giornata.